Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto. Naturalmente, come sempre con questa sigla, siamo con la rubrica Orizzonti Multimediali, la nostra rubrica mensile dedicata alle tecnologie accessibili. E di solito dall'altra parte, oltre a me che di qua mi trovo a moderare, ad ascoltare, a sorprendermi su tutte le belle notizie che ci porta questa rubrica, e dall'altra parte del filo, diciamo, di solito c'è Marino Attini, ma oggi invece troviamo Rocco Clementelli. Buon pomeriggio, Rocco.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio, Marino, ben trovato.
Marino spero che arrivi presto, dovrebbe, vediamo.
Dovrebbe arrivare anche Marino, adesso vediamo, perché sappiamo che non è nella sua postazione usuale, ecco, diciamo così, poi ci facciamo raccontare direttamente da lui quello che sta combinando. Intanto, allora, aspettando Marino, io voglio anche salutare, al di là del vetro naturalmente, Max e Alessio che ci stanno mandando in diretta, voglio dire a chi ci sta ascoltando che la voce che ascoltate è quella di Chiara Maria Gargioli, visto che non mi sono presentata, e poi ricordarvi anche tutte le modalità con le quali potete invece sentire la nostra radio, anche per interagire con noi. Quindi esiste la diretta sulla pagina di Facebook di / Radio Web, tra l'altro una diretta con i video che potete anche condividere sulla vostra pagina e sotto il quale potete commentare, quindi fatelo. Dopodiché potete scrivere anche ascoltarci, scusate, anche tramite la nostra app, sempre / Radio Web, che potete scaricare su sistema iOS o su sistema Android, e potete naturalmente anche lì trovare tutte quante le informazioni che vi sto dando a voce e che magari state cercando e di cui avete bisogno, come l'indirizzo al quale scriverci per le vostre comunicazioni, il numero di WhatsApp al quale mandare i messaggi, 371 38 944 96, ve lo ripeto, 371 38 944 96, o il canale YouTube dove regolarmente carichiamo quelle che sono le notizie più importanti. E poi un'altra delle modalità è quella delle skills, se vi scaricate le skills di Alexa potete poi naturalmente dire ascolta / Radio Web, oppure apri / Radio Web, noi saremo con voi senza interruzioni, o sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Zaps, la voce ascolta radio, dove naturalmente trovate la nostra diretta, ma se andate sul sito potete anche andare sul forum per mandare i vostri messaggi, che noi naturalmente leggeremo e ascolteremo. Intanto ho sentito altri pirulini ed altre voci, forse ci ha raggiunto anche Marino? No, ancora no. E allora do a te la parola, a questo punto diventi tu il padrone di casa. quindi Rocco... Rocco, credo che tu sia ormai all'altezza, visto che sei in compagnia di Marino in questa avventura da diversi mesi.
D'accordo. Allora, visto l'elenco degli ospiti, un parterre molto ricco, direi di lanciare la City News e poi cominciamo. Che dici?
Perfetto. E allora, ai City News.
Ai City News. Tecnologie al nostro servizio.
Wow, ma oggi è il 14. Ma allora questa sarà una fantastica puntata romanticona. Eccolo il sommario di questa sviolinata di puntata. Vivere in casa smart. Focus accessibilità. Tech Princess. News smart e non solo. Incredibili news tecnologiche immerse in questa dolcissima puntata cioccolatino. Vivere in casa smart. Sempre più ricco il mondo smart nelle case dei nostri soci. Oggi Maria Laura ci parlerà della friggitrice ad aria, ormai l'elettrodomestico che fa tendenza, ma soprattutto che fa le patatine light. Focus accessibilità. Continua la rubrica con il nostro Roberto Scano, che oltre a chiarire le norme vigenti, ci aggiorna sulle ultime conquiste in questo mondo e ci guida verso qualche soluzione. Tech Princess. Ma, incredibile super ospite, permettetemi di rubare l'aggettivo al Festival di Sanremo, sulle onde di Slash Radio Web, la super esperta Erika Gherardi, Chief Editor di techprincess.it e YouTuber. La simpaticissima Erika, in diretta con Orizzonti Multimediali, direttamente da Las Vegas, dove ha scovato Orion e altre incredibili e fantastiliarde novità tecnologiche. Ed ancora tante altre news smart per tutti i gusti, dalla marena passando al fondente e alla nocciola. Dai, concedetemi una nota dolce in questo giorno. Vi parleremo di domotica, skill per Alexa, insomma, le ICT News come sempre sono l'antipasto di una puntata di Orizzonti Multimediali davvero ricchissima e sempre galattica. Oggi, per lasciare la parola a Chiara Maria e Marino, vi dedico la colonna sonora di Strano Amore, trasmissione vintage che riparava i cuori, la bellissima canzone All You Need Is Love dei Beatles. Love, love, love. L'amore. L'apostrofo rosa tra un cioccolatino e l'altro. Auguri! Alexa, dai, alza il volume, che si comincia.
Le ascolterebbe tutti, però dobbiamo tagliare, anche perché ci ha raggiunto Marino Attini, che insomma se ne sta nella bella Lisbona, vero Marino? Buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, bentrovati. In effetti sono qui nella bella Lisbona, anche se la bella Lisbona è una ventina di chilometri, perché siamo in una grande struttura, proprio in occasione dell'EBU, dell'Assemblea degli European Blind Union, dove mi trovo. E dove tra l'altro abbiamo trionfato con l'elezione del Uber Perfler nel Tivo, che tra l'altro si sta svolgendo proprio in questo momento.
Ti sentiamo male a tratti? Aspetta un attimo, richiuditi e riapriti, Marino, così vediamo se abbiamo perso. Come ti sentiamo male? No, ti sentiamo malissimo a tratti, Marino. Purtroppo, non so. Va bene, allora facciamo una cosa. Mentre tu trovi una posizione un po' più, come dire, che prenda, dove c'è una migliore connessione, Rocco, passo di nuovo a te la parola, così possiamo procedere intanto.
Allora, oggi abbiamo un ospite illustre qui nella nostra radio. Abbiamo la youtuber, nonché avete ascoltato nelle City News, autrice dei testi e quant'altro di Tech Princess, Erika Gherardi. Erika?
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Erika, è un piacere averti qui.
Piacere mio, assolutamente.
Scusate, nel frattempo c'è stata dall'altra parte del vetro un'esultanza, perché Max dice: ma io la seguo tantissimo Erika, grande Erika. Allora,
grande Max.
Buongiorno Erika, anche da parte mia.
Buongiorno.
Lauro, che l'ufficio stampa fa parte dell'ufficio stampa appunto di Princess, che con cui ho avuto diversi contatti in questi giorni per organizzare tutto. Allora Erika, ci parli un po' di cosa hai scoperto a Las Vegas?
A Las Vegas abbiamo scoperto veramente un sacco di cose, perché il CES è la fiera dedicata all'elettronica più grande del mondo e tutti gli anni ci regala delle gioie, scopriamo delle cose nuove, tra cui un'applicazione che abbiamo scoperto durante il CES Unveiled, che è praticamente l'evento che anticipa l'apertura ufficiale del CES, che è Orion, che è questa applicazione dedicata appunto ai ciechi, che permette di vedere, tra virgolette, ovviamente, nel senso che può essere scaricata, è già disponibile tuttora sia per Android che per iOS, e utilizza la fotocamera per raccontarvi cosa sta inquadrando o per leggere per voi quello che c'è scritto sulle varie etichette. Quindi è un'applicazione utilissima e, tra le altre cose, penso una delle tecnologie più accessibili, perché tutto quello che dobbiamo fare è scaricarla.
Molto
sì, infatti diciamo che la stiamo già testando proprio grazie al tuo video, perché comunque abbiamo preso la palla al balzo e l'abbiamo subito scaricata e la stiamo provando, quindi è un'ottima dritta.
Funziona? Rocco?
Funziona.
No, aggiornaci, perché
domanda
l'ha scaricata,
proprio,
scusa. Abbiamo subito chi ci risolve, ecco.
No, l'ho provata anche io, funziona. Devo testare, devo dare atto appunto a quello che Erika ha segnalato, perché è un'applicazione che è molto dinamica e tra l'altro appunto descrive, fa il suo lavoro bene, ecco.
Bene, bene.
E poi? Dai che siamo curiosi, Erika, cosa c'era di buono a Las Vegas?
In realtà c'erano un sacco di cose buone a Las Vegas, sia in termini di accessibilità. Ad esempio abbiamo visto i Lumen Glasses, che si chiamano occhiali ma non sono tecnicamente degli occhiali. È un accrocchio gigante che sembra un headset e che in realtà utilizza tutta una serie di sensori per guidare le persone ipovedenti verso qualsiasi destinazione. Quindi scansiona per voi l'ambiente e tramite un auricolare vi dà un po' di indicazioni. Poi ovviamente ci sono anche delle cose un po' più strane, tra virgolette. Ad esempio una sorta di, loro lo chiamano campo magnetico, non so se è il termine giusto per descriverlo, si chiama One Court ed è un campo in miniatura da tavolo che permette ai tifosi di calcio di seguire la partita attraverso il tatto. Dovrebbe usare praticamente qualora sono 40 motori a vibrazione per simulare i movimenti dei giocatori e della palla, perché la telecronaca ti racconta cosa sta succedendo in linea di massima, ma non ti dà un'idea precisa delle posizioni, e questo invece dovrebbe risolvere la questione. È ancora in fase un po' di test, però pare che funzioni, e con il football ha dato dei bei risultati.
Calcio, interessante chissà. Questa beh, il football forse è anche più complicato, quindi secondo me col calcio non ci dovrebbero essere grossi problemi. Vedremo,
anche perché sì, il football dovrebbe avere più regole quindi
sì, è più complicato.
In teoria noi col calcio dovremmo facilitargli la vita un po'.
Esatto. bene.
E per gli amici a quattro zampe invece?
In realtà c'è di tutto per gli amici a quattro zampe. Ormai si va da lettiere super smart fino ad arrivare a dei robottini veri e propri che sono pensati per tenere compagnia al vostro animale domestico. Quindi è in grado di sparargli la palla per farlo giocare mentre voi non ci siete, di controllare che vada tutto bene, di trasmettere le immagini per farvi vedere cosa sta succedendo. Insomma, voi anche a distanza potete essere sicuri che il cane o il gatto eventualmente non si annoi in nessun modo. E tutto questo grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che al CES è stata praticamente la parola d'ordine, perché tutto adesso funziona con l'intelligenza artificiale. Abbiamo anche le macchine del caffè con l'intelligenza artificiale, che la utilizzano per riuscire a mixare ad esempio due cialde diverse con la stessa macchina, così voi potete creare una miscela assolutamente unica e adatta ai vostri gusti.
Beh, direi che a quella fiera con l'intelligenza artificiale si è andati anche molto avanti nei prototipi dell'auto autonoma, le guida autonoma, che a noi ci interessano parecchio, perché magari prima o dopo possiamo utilizzarla.
Ormai sì, si spinge assolutamente tantissimo sulla guida autonoma, anche perché ormai la tecnologia per farla più o meno c'è. In realtà quello che manca è ancora qualcosa da un punto di vista legislativo. Però diciamo che in termini di sensori, di connessioni veloci, di trasmissione dei dati, di server e di anche, secondo me, un po' di consapevolezza del tipo di utilizzo che si può fare, siamo a buon punto. Ci va un po' di training anche da un punto di vista etico. Allora, devo dire che abbiamo avuto modo di provare qualcosa a San Francisco, ad esempio. È un'esperienza stranissima, perché tutto quello che dovete fare è salire e dire dove volete andare. E la sensazione è un po', come dire, straniante, perché tu sei seduto come passeggero in una macchina dove davanti non c'è niente, ma la macchina sta andando lo stesso, e quindi tu ti chiedi: oddio, andrà tutto bene, ce la faremo, come fa a muoversi? E poi in realtà, una volta che entri nel mood, che ti abitui, dici: ok, voglio farlo altre volte, mi sta piacendo. E negli Stati Uniti ci sono diverse sperimentazioni, c'è Waymo San Francisco, che ormai è in una fase avanzata, ma ad esempio a Las Vegas stanno facendo altre sperimentazioni, quindi man mano diciamo che si fanno sempre più esperimenti su strada, in città vere, in città abbastanza incasinate come possono essere San Francisco e Las Vegas, per vedere quali sono gli orizzonti di questa tecnologia, e secondo me è molto promettente.
Beh sì, su questo sono d'accordo tutti, tant'è che anche qui all'EBU, all'Assemblea dell'European Blind Union, proprio stamattina si è parlato di intelligenza artificiale, e ci sono applicazioni che fanno descrizioni molto dettagliate anche delle foto, che danno la possibilità, non so, di pensare alla prenotazione di un aereo semplicemente in maniera vocale, ma in maniera automatizzata, non proprio soltanto come indicazione di informazione. E quindi anche dal punto di vista dell'evoluzione dei dispositivi legati appunto alla disabilità visiva, c'è un grande interesse appunto sia da parte europea che da parte mondiale nel nell'utilizzo di, questo, di questa evoluzione che per noi sicuramente sarà interessante. Quindi è un qualcosa che sta andando sicuramente in quella direzione a 360 gradi, poi ovviamente bisognerà capire quali possono essere le limitazioni e quali possono essere anche i pericoli in alcuni casi, perché francamente sulla guida autonoma, forse perché ho visto per troppi anni, per 40 anni, i personal computer che si inchiodano, sono ancora un po' perplesso, però si sta andando decisamente in quella direzione. Ricordiamo che anche noi come Unione Italiana Ciechi stiamo seguendo per esempio con la Biblioteca Nazionale del Braille Regina Margherita un bellissimo progetto proprio basato sull'intelligenza artificiale che permette la lettura dei vecchi libri Braille e trasformarli immediatamente in nero. Quindi ci sono applicazioni di grandissimo interesse che confermo anche qui in questa giornata di lavoro e anche nell'esposizione di cui magari vi parlerò un attimino, visto che anche qui c'erano degli smart glass, dei caschi da indossare in testa, ma forse un po' troppo fantascientifici dal punto di vista di dire una persona non si può muovere in una città con un coso del genere sulla testa che faccia miracoli, posso anche accettarlo, però bisogna anche sempre tener conto che la tecnologia deve mantenere il rispetto della persona e la dignità soprattutto delle persone.
So che Erika è stata anche di recente a un incontro proprio sull'intelligenza artificiale.
Siamo stati a Cannes, dove si è tenuto il World Artificial Intelligence Cannes Festival, un nome lunghissimo, che era focalizzato proprio sugli utilizzi e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Devo dire che è stato illuminante, sia perché è evidente che è un tema caldo e quindi ci sono stati dei dibattiti molto appassionati. Normalmente quando ci sono i panel le persone sono sempre tutte tranquille e nessuno alza mai i toni, lì invece i toni ogni tanto sono stati alti quando ci si aspettava.
Sentiamo un po' male l'ultima parte, non abbiamo sentito bene, se ce la puoi ripetere perché ti abbiamo un po' persa, Erika. Non so perché, prova un attimo a mutarti, Erika, prova a mutarti e a rismutarti per piacere, perché prima ti sentivamo benissimo, non so cosa è successo, grazie.
Adesso va un po' meglio?
Sì, adesso lì sei tornata stabile, non so come mai.
Perfetto. No, dicevo, le persone sono veramente appassionate di questo argomento, quindi abbiamo assistito a dei panel assolutamente interessanti e abbiamo scoperto degli utilizzi dell'intelligenza artificiale che non conoscevamo. Ad esempio, si fa una grande applicazione per grandi eventi come ad esempio le Olimpiadi, perché viene utilizzata ad esempio per il conteggio delle persone, per la gestione delle code, ad esempio per dire ok, qui per prendere la pizza c'è un sacco di coda, ma se andate invece al baracchino più avanti il tempo di coda è di 2 minuti, e quello viene fatto tutto con l'intelligenza artificiale. O viene fatto anche la creazione di quello che adesso viene chiamato digital twin, cioè una copia esatta della location in cui si svolge l'evento, che può essere utilizzato ad esempio dai media per calcolare dove posizionare le telecamere, oppure per sviluppare un'applicazione per le persone con disabilità visiva che dia delle indicazioni per aiutarvi a spostare all'interno di quella location, semplicemente con l'app che vi dice adesso dovete andare a destra, qui trovate questo. È secondo me una tecnologia super interessante che ha tantissime applicazioni nella vita reale che ancora magari non conosciamo, che conosciamo poco, ma che potenzialmente potrebbero aiutarci tantissimo.
C'è un bellissimo video sulla parte appunto di questo argomento, sul futuro delle Olimpiadi con l'intelligenza artificiale, proprio sul vostro sito. Anzi, mi direi che diamo la parola nuovamente ad Erika per raccontarci Tech Princess, perché è una, al di là della sua energia che trasmette nei video, che sono anche tra l'altro ben audiodescritti, è bello anche raccontare questa esperienza di questo vostro contenitore multimediale che è veramente, veramente piacevole.
Ti ringrazio prima di tutto, Marino, per i complimenti. Tech Princess è veramente come dire, una cosa di cui siamo super orgogliosi, perché è nato ormai 10 anni fa, quasi 11 a dire il vero, con l'intento di raccontare la tecnologia in modo accessibile, accessibile da tutti i punti di vista, nel senso che siamo abituati ad avere dei siti che sono molto verticali sulla tecnologia, giustamente, che magari sono un po' più tecnici, mentre a noi piace essere chiari e comprensibili per chiunque, indipendentemente dal livello di conoscenza della tecnologia che ha una data persona. Io dico sempre che quando facciamo i video su YouTube o i video sui social oppure quando scriviamo gli articoli, devo poter poi darlo a mia mamma o a mia nonna e loro devono comprenderlo perfettamente. Se questa cosa non succede, c'è qualcosa che non va nel nostro lavoro. E basandoci su questo principio abbiamo costruito prima Tech Princess, poi gli abbiamo affiancato Tech Business, che fa praticamente la stessa cosa ma da un punto di vista B2B, Orgoglio Nerd, che è la parte un po' più nerd che coviamo dentro di noi.
Orgoglio Nerd è meraviglioso.
Esatto. E poi tutti i canali social e i canali YouTube, ovviamente, anche perché adesso senza canali social è diventato difficilissimo fare comunicazione, perché la gente non ama più particolarmente leggere mentre è disposta a spendere del tempo per guardare qualcosa e per ascoltare qualcosa. Quindi anche i podcast adesso sono diventati importantissimi. Noi ne abbiamo creato uno che si chiama Le Vie del Tech, che cerca di raccontare la tecnologia ma senza focalizzarci sul prodotto singolo, ma raccontando uno scenario, raccontando ad esempio come la tecnologia in Cina, come la tecnologia in Corea, come lavorano tecnologia ed esplorazione spaziale. Insomma, è un modo per far capire che la tecnologia è veramente in qualsiasi aspetto delle nostre vite.
E questa è la giusta direzione, che tra l'altro seguiamo anche noi in questa vetrina, che vuole essere ovviamente aperta a tutti e non vuole spaventare nessuno, perché a volte le persone si spaventano un po' della tecnologia, si difendono con un certo scetticismo, e invece questa filosofia che state utilizzando anche voi è proprio la strada giusta, perché al di là di tutto, se torniamo indietro con il nastro, ci rendiamo conto di quanto la tecnologia sì, ci ha anche rotto le scatole, perché per carità, però ci ha aiutato tantissimo, dalla medicina all'informatica, a tutto quello che ci circonda nella vita. Erika, noi siamo contentissimi che sei stata nostra ospite.
E anche perché siamo tutti fans di Erika, quindi.
Esatto, esatto. No, guarda, è stata una bella sorpresa, e oltretutto avremo piacere di averti nuovamente se dare la disponibilità nella nostra rubrica, proprio perché.
Assolutamente.
Appunto, è una fotografia molto, molto giusta di quello che deve essere un po' il nostro futuro e il nostro presente. Bene, a questo punto, tra l'altro, anche noi oggi parliamo di patatine fritte, parliamo di varie cose.
Mamma mia, light però, fritte ma light, diciamolo.
Fritte ma light, esatto, giusto. Fritte ecco, con la tecnologia, quindi con le ultime tecnologie. Io non so se avevate già...
Volevo ringraziare Laura, che...
Ecco, infatti, vai Rocco, vai tu.
Volevo ringraziare Laura dell'ufficio stampa, appunto, di Tech Princess, perché è stata molto disponibile, ci siamo sentiti più volte in questi giorni per organizzare tutto. Grazie Laura.
Grazie a voi per l'opportunità.
A presto
allora.
Grazie Laura anche da parte mia. Allora io direi che, siccome se non avevate previsto prima qualche cosa, io non ho sentito, darei spazio a questo punto alla nostra rubrica Focus Accessibilità, che è la rubrica che cura il nostro Roberto Scano e che naturalmente va a trattare dei temi paralleli alla tecnologia, ma assolutamente importanti a difesa di quella che è la tutela a 360 gradi delle persone con disabilità, proprio nei momenti in cui la tecnologia ci lascia un momentino così a piedi qualche volta, comunque ci crea delle barriere. Per cui ciao Roberto, ben trovato con noi.
Ciao Marino.
Ciao carissimo.
Ciao a tutti.
Allora, che cosa ci racconti nel Focus Accessibilità di oggi?
Ah, guarda, un po' di dati, di numeri freschi. Come Come sapete, il tema dell'accessibilità per le aziende, per le grandi aziende, quelle che hanno un fatturato superiore ai 500 milioni di euro di media nell'ultimo triennio, quindi parliamo di aziende molto grandi, parliamo di banche, di grande distribuzione e via dicendo, e hanno un obbligo dal 5 novembre del 2022, quindi è passato qualche anno, di rendere i prodotti digitali accessibili. E hanno anche degli adempimenti, tra cui la famosa dichiarazione di accessibilità, che all'epoca, quando nacque la legge, fece un po' di paura a tutti, perché si diceva, oddio, adesso bisognerà pubblicare l'effettivo dato di accessibilità, e siamo andati a vedere con alcuni colleghi, abbiamo fatto un evento online il primo di febbraio, abbiamo preso alcune realtà, non potevamo prenderle tutte perché non abbiamo la forza, diciamo, di poter fare un'analisi completa, considerato che questo lavoro in teoria dovrebbe farlo l'agenzia di vigilanza, che è Agid, che al momento non mi risulta abbia pubblicato nulla di dati sulle dichiarazioni di accessibilità dei soggetti privati. Quindi abbiamo, diciamo, sostituito parzialmente l'organismo di vigilanza per questo ambito. E i risultati non sono assolutamente soddisfacenti. Considerate che abbiamo preso 292 dichiarazioni di accessibilità, siamo andati a spulciarci, anzi siamo andati a cercarle nei siti dei soggetti che erano destinatari di questa normativa e le abbiamo spulciate. E la cosa che ci ha lasciato un po' interdetti, fermo sapendo che tra l'altro il rischio alla fine di non adeguarsi a questa normativa può arrivare a una multa che può arrivare al 5% del fatturato, quindi a differenza delle pubbliche amministrazioni qui si parla di sanzione vera e propria, il 32% degli oggetti analizzati non c'era la dichiarazione, quindi una su tre praticamente non ha proprio inserito la dichiarazione di accessibilità, e questo significa che probabilmente anche gli uffici legali di queste aziende o non hanno capito che c'è un adempimento da fare, oppure l'hanno saltato a pie pari, ipotizzando che nessuno andasse a verificarlo. Ma via via, non voglio portare via tanto tempo, diciamo che la maggior parte poi dei soggetti che hanno fatto queste dichiarazioni si sono dichiarati parzialmente conformi, ossia un livello di accessibilità, quello che si definisce il 6-, ossia faccio il minimo indispensabile per la conformità. Alcuni si sono anche dichiarati non conformi, quindi sono stati anche onesti e presumibilmente lavoreranno per migliorare l'accessibilità. E altra cosa interessante è che una delle cose che obbliga la normativa ad inserire dentro la dichiarazione di accessibilità è il meccanismo di feedback, ossia la modalità per contattare le aziende. Quindi se io trovo un problema di accessibilità, dentro la dichiarazione trovo un canale prioritario per segnalare i problemi in modo che l'azienda li vada a risolvere. Beh, anche in questo caso, diciamo, in molti casi hanno messo un indirizzo email, ma la cosa più eclatante che c'è comparsa è che di queste dichiarazioni un buon 5% non indicava il meccanismo di contatto. Quindi hanno fatto un adempimento formale per dire ho pubblicato una dichiarazione, ma non hanno aperto il canale di contatto con gli utenti. Quindi un errore gravissimo in questo caso. E ci ha aiutato anche questa verifica a fare un'analisi un po' più approfondita. Tu lo sai che sia io, ma anche le Federazioni Europee di Persone con Disabilità e anche Agid stessa, anche la Commissione Europea, si sono scagliate contro gli accessibility overlay, cioè questi oggetti magici che dicono che correggono automagicamente i siti web per renderli accessibili. Ecco, abbiamo trovato che un buon 22% di questi siti analizzati utilizza gli overlay. E ci siamo posti una domanda: perché utilizzano gli overlay e non fanno gli interventi di accessibilità? E la risposta è, purtroppo, Marino, sempre quella. Perché considerano questa tematica come un adempimento, quindi ipotizzano che queste soluzioni a basso costo possano comunque risolvere i problemi. Dall'altra parte, questo l'ho detto già in altre occasioni anche in questa trasmissione, gli utenti con disabilità non si lamentano direttamente con le aziende, quindi non fanno arrivare le aziende la notifica per cui stanno erogando prodotti e servizi non accessibili, e quindi le aziende da una parte si sentono tranquille perché nessuno li va a controllare e dall'altra nessuno li segnala. Una cosa che non ho detto all'inizio, e poi se c'è qualche domanda, se vuoi che ragioniamo su questi numeri o su qualcos'altro, e le realtà che sono state analizzate prettamente sono state banche, sono state realtà di grande distribuzione, sono state aziende di servizi. Quindi comunque realtà che erogano servizi all'utenza principalmente e che hanno numeri importanti. Quindi non sono felice, diciamo, del risultato di questa analisi. Me l'aspettavo un po', sinceramente, per le cose che ho visto. Fermo restando che comunque, per vedere anche il bicchiere mezzo pieno, alcune di queste realtà e anche altre realtà, diciamo, che ho avuto modo di interagire anche direttamente, invece lavorano nell'ottica del miglioramento continuo dell'accessibilità, quindi non dell'adempimento, ma proprio del lavorare per incrementare l'accessibilità dei servizi. Capendo che incrementando l'accessibilità erogano un servizio migliore, erogano un servizio che non discrimina e, come interesse aziendale, espandono il potenziale dei nuovi clienti che possono utilizzare quei servizi.
E io mi inserisco, Roberto, proprio sul discorso dell'overlay, perché ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana e tratteremo il tema nella prossima puntata di Orizzonti Multimediali, anche con Accessibility Days, proprio perché l'intento sarebbe quello di portare veramente unirsi tutti assieme e portare un segnale molto forte, cioè creare un comunicato che pensavamo di fare in chiusura dell'Accessibility Days, mettendo assieme tutti i nostri attori, diciamo, e mettendo insieme anche queste informazioni che sono preziosissime, e quindi cercare di fermare questo fenomeno, perché oltretutto anche oggi all'Ebu si parlava del fatto che sì, l'intelligenza artificiale va bene. Ci aiuta anche, per esempio, con dei plugin di Chrome, e anche lo stesso all'interno di Google hanno implementato una funzione che ci aiutano a superare
Ti sentiamo male, Marino, mannaggia. Cioè, eri tutto bello, preciso, sparato, adesso invece ti abbiamo perso.
ma
No, niente, non sento niente io. Non sento niente io. Roberto, non so se sente, ma io non sento neanche più Roberto, quindi chiudetevi tutti e due i
Sì,
microfoni e
benissimo
riproviamo.
tutti.
No, è un problema della radio, attenzione. È un problema della radio perché noi sentiamo, io
Sentiamo
sento fin
benissimo,
dall'inizio
infatti. Io sento
benissimo.
benissimo
Voi
Marino
vi
e
sento,
Marino
penso
penso
sia
che
tra di voi,
benissimo.
perché voi siete su Zoom. È
Perfettamente.
perché siete su Zoom, Marino. Mi sorprendo che tu mi faccia questa osservazione. Noi siamo invece con l'uscita e quindi io vi sento come uscita in radio. Voi tra di voi vi sentite tutti, ma io devo sentirvi. Io vi sento nelle cuffie come uscita in radio, quindi non vi sentono i nostri ascoltatori. Perciò adesso vi risento però, quindi se mi ripeti un attimo la parte finale, ok, vai.
Sì, dicevamo che appunto ci mettiamo tutti assieme proprio perché ci sono degli strumenti messi a disposizione da Google, per esempio, sull'intelligenza artificiale che sono stati implementati su Google Chrome o comunque in generale che verranno allineati sui browser per permetterci di avere la descrizione delle foto, per permetterci di navigare comunque sui siti. Però questo non significa che il problema dell'overlay crea un automatismo che non è assolutamente adeguato a quelle che sono le nostre esigenze, quindi assolutamente va fermato. Ecco, questo volevo sottolineare proprio sulla base dei dati che Roberto ci ha fornito e che sono per noi importantissimi anche a fronte di questa battaglia che vogliamo portare avanti.
Ok.
Bene. Allora, Roberto, noi ti ringraziamo per il focus accessibilità. Non so se c'è qualcun altro che voleva chiedere qualcosa, Rocco, qualcuno?
No, no,
No,
no, va bene, è
no,
stato molto
va
chiaro comunque.
benissimo. Perfetto. Allora, Roberto, noi ti ringraziamo. Ovviamente ti diamo appuntamento al mese prossimo per Orizzonti Multimediali e per continuare appunto con queste informazioni interessantissime, tra l'altro che tu quotidianamente nella tua attività professionale raccogli e che per noi sono assolutamente preziose.
Grazie a voi. E come si diceva prima, buon San Valentino, a questo punto a chi ama l'accessibilità.
È giusto.
Già.
Bellissima. Allora, Chiara, che dici? Noi
Un po'
facciamo
di
un
pausa?
piccolo break e dopo
Sì.
diamo la nostra Maria Laura con noi, dai.
Mandi qualcosa a tema oggi?
Certamente, un po' di musica allora e torniamo subito. Abbiamo ballato adesso, invece di usarci ci siamo stancati perché questa canzone non si può star fermi, no?
Beh, Footloose, brano bellissimo, ritmato, pieno di energia. Forse non era il lentaccio per San Valentino, però insomma.
No, bellissimo,
va bene. Anzi, approfitto per salutare i ragazzi in regia, come sempre, pronti, puntuali. Allora, siamo arrivati alla rubrica, alla nostra rubrica Vive in Casa Smart. Io sono contento e la saluto con grande affetto la nostra Maria Laura, perché la conosco da tanto tempo ed è veramente una ragazza smart che è tecnologica. Ciao Maria Laura, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io
eccola qua. Scusa, ma...
l'abbiamo beccato con l'influenza oggi.
Sì, ai, povera. Ah, mi dispiace.
Scusate tutti. Sono stata a Vienna e... una bella città, ma mi ha rubato la voce. 30.
Ah, ecco, è stata colpa sua. Bene, bene.
Grazie mille per l'invito, come sempre.
No, grazie a te per aver accettato.
In circostanze belle. L'anno scorso era la festa della donna, quest'anno San Valentino.
Vedi.
vedi che bello.
Senza farla apposta.
Dai, dai. Allora Rocco, dai, ti passo la parola perché naturalmente quando si parla di casa smart sei tu l'esperto e così vediamo che cosa ci propone in cucina la nostra Maria Laura di Buono. Allora, io so sì. Che è una cosa buonissima.
Allora, praticamente oggi Maria Laura ci illustrerà una, diciamo, novità di questa azienda, però non è una novità assoluta perché si parla di Proscenic. E nel caso Maria Laura oggi ci parlerà della T22, che è il modello nuovo, diciamo, della serie di friggitrice d'aria smart connessa. Sì, vai Maria Laura.
Sì, no, io ti tenevo a dire che prima della T22 io ho sempre avuto la T21 e quindi, diciamo, con questa ho notato qualche differenza. E per questo ti ho proposto, perché secondo me ci sono delle differenze sostanziali positive e secondo me anche un po' migliori rispetto al modello precedente. E quindi per questo
ci puoi dire
un po' proposto, cioè, non tanto perché la friggitrice non si conosca, perché ormai quasi tutti ce l'hanno, sanno come funziona, quali sono i principi che ha il cibo, come viene. Si sa che alla fine è un prodotto che cucina un po' più leggero al posto che il fritto normale e viene comunque buono, però le differenze, diciamo, tra la T21 e la T22 secondo me sono abbastanza rilevanti, ecco. E secondo me la T22 è un po' meglio,
ecco. E che differenze hai notato tu?
Allora, intanto rispetto alla T21, allora, come capacità più o meno siamo là, perché la T21 era come capacità quella che avevo io ed è ancora, perché è ancora in commercio, un 5,5 litri. Invece questa è un 5 litri e basta, quindi è leggermente più piccola, però secondo me, almeno dal mio punto di vista, a differenza della T21, la T21 questa qui è più compatta, la T22, rispetto alla T21 che era molto più grande, è comunque tutta touchscreen anche questa, però il pannello touchscreen della T22 è, diciamo, posto sulla parte superiore della friggitrice, mentre nella T21 stava nella parte frontale, diciamo. A volte, perlomeno a me, risultava un po' scomodo, perché capitava che quando si apriva il cestello involontariamente, non so, premevi per accendere perché il pannello era frontale, e invece qui essendo superiore, nella parte superiore, sì, lo puoi sfiorarlo, però è più complicato, ecco, da involontariamente da toccare, diciamo.
Sì,
poi è un po' più compatta perché ha un cestello unico, la T21 ha due cestelli, quando viene estratto il cestello, i cestelli sono due e uno dentro l'altro, ed è molto più difficile anche, cioè, almeno quando ce l'avevo io, era molto più difficile da lavare, perché ogni volta loro ti dicono sì, la puoi mettere in lavastoviglie, va bene, però no, io non ci mettevo più altro. Mi toccava ogni volta lavarla a mano, perché in lavastoviglie alla fine ci stava solo lei e non potevi mettere più altre cose, era più complicato. Anche come qualità di quello che esce da questa, diciamo, che è la T22, è un po' meglio, perché l'aria, secondo me, scalda in maniera più uniforme, diciamo, questa, ed è anche più silenziosa. E anche per quanto riguarda l'installazione, la prima configurazione è un po' più semplice.
Diciamo la parte smart.
Ecco, appunto. E io vivo sola in casa, ormai penso che, non so, perché non seguo sempre le trasmissioni, devo dire, confesso, ahimè, perdonatemi, ma e penso che chiunque abbia fatto questa rubrica sia un po', diciamo, o viva solo o comunque gestisca queste cose in autonomia. Comunque, per quanto riguarda la mia esperienza, io in casa vivo sola, può confermare Marino, che tanto siamo con cittadini qua. E lo sa benissimo. E, la prima installazione di questa friggitrice rispetto all'altra è più semplice, perché l'altra tu la dovevi accendere, e già accenderla era difficile perché dovevi toccare e premere il tasto di accensione, che era touch ovviamente, e poi con lo stesso tasto dovevi anche farla entrare in modalità di configurazione, mentre questa collegata alla corrente si accende da sola, già entra da sola in modalità di configurazione, quindi basta dall'applicazione Proscenic selezionare il nuovo dispositivo, aggiungi dispositivo, dispositivo per cucinare, adesso non mi ricordo la scritta esatta, comunque c'è una scritta del genere, e poi ti viene fuori proprio scritto T22, friggitrice ad aria T22, e lui il sistema la trova in automatico e ti chiede la connessione al wifi. Oltretutto, se come nel mio caso io avevo la T21 e sono passata alla T22, la wifi nell'applicazione c'era già, e quindi non mi ha chiesto di nuovo password del wifi, mi ha fatto vedere il mio wifi, la password c'era già scritta perché il cellulare è connesso con il Bluetooth, e perciò probabilmente la password l'ha presa da quello, e io sono andata avanti e praticamente era configurata in 2 secondi. Invece io con la T21 ci ho messo mezz'ora, perché non trovavo il tasto di accensione, non trovavo e non entrava in modalità di configurazione. Ho dovuto la prima volta mi sono fatta aiutare, la seconda volta che mi si era sconfigurata l'ho fatto io, però era più macchinoso, insomma. Mm-hmm. E niente, anche questa.
Sì. Con Alex invece mi dicevano alcuni utenti che hanno difficoltà in questo periodo. Mm-hmm. Tu hai scontrato qualche problema?
Che tipo di difficoltà?
No, dice che la skill non è più attiva.
Allora, la skill per Alexa sì, è vero. Purtroppo, infatti, stavo arrivando su questo punto, e purtroppo la skill di Alexa non funziona. Nel senso, allora, la T21 io le potevo dire poche cose, però qualcosa le potevo dirle. Per esempio, non so, potevo dire, non so, Alexa, cucina, chiedi a T21 di cucinare, che ne so, adesso non ricordo, però c'era un programma, mi sembra, dolci, torte, qualcosa del genere. E lui ti metteva questo programma che io facevo, ci scaldavo, non so, i croissant, quelli surgelati, e al posto di fare manualmente con l'applicazione, lo chiedevo ad Alexa, Alexa lo faceva. C'era anche chi riusciva a presiscaldarla, io non so, io non sono mai riuscita, però però comunque al di là di questo, purtroppo per quello che anch'io vedo, sì, c'è questa app, questa possibilità di collegare Alexa, però poi di fatto non funziona. Ho provato a collegare anche Google Home. E Google Home semplicemente la accende e basta. Cioè, la accende e la spegne. E quindi, insomma, da quel punto di vista, purtroppo, sì, è un po' carente. Speriamo che migliorino da questo punto di vista. Però con l'applicazione, insomma, si fa tutto, ecco.
Beh, questo che hai sottolineato prima, del fatto della configurazione, la prima configurazione, che non ci sia la necessità di avere per forza l'assistenza di un vedente per farlo. Fortunatamente le varie case produttrici hanno un po' capito questa cosa, l'abbiamo imparata dai sistemi operativi, dove appunto oggi, accendendo il personal computer, si può configurare in autonomia e attivare il voice over piuttosto che, sì, sì. E la stiamo notando anche sui dispositivi, ed è effettivamente un problema importante, perché al di là del fatto della prima configurazione, come hai sottolineato tu giustamente, Maria Laura, si può anche sconfigurare, alla fine è un dispositivo,
sì, e soprattutto
con una memoria.
Cioè, se mi permetti, non è detto, perché è vero che tanta gente magari che ha tecnologia in casa smart, comunque che utilizza un'applicazione, magari è aiutata da qualcuno, è assistita. Ci sono anche tante persone tipo come me che purtroppo non hanno la possibilità di avere qualcuno a casa, e delle volte, cioè, anch'io faccio magari videochiamate a qualcuno per chiedere una mano, però certe volte non si riesce con una videochiamata a risolvere
c'è un problema, l'operatività deve essere sul posto, quindi diventa un doppio problema, insomma.
Quindi sì, per questa cosa qua, cioè, diciamo, è una cosa positiva. Poi comunque, ripeto, si vede che è un modello più nuovo, anche per lavarla è meglio. Per esempio la T21 aveva, ogni volta che tu toglievi il cestello per lavarlo e quindi la lasciavi attaccata alla corrente e senza il cestello, ogni mezz'ora continuava a suonare. Mettiamo che io buttavo il cestello in lavastoviglie e di notte facevo andare la lavastoviglie, mi toccava staccare la presa di corrente della friggitrice, perché questa se no ogni mezz'ora suonava perché non c'era il cestello. Invece questa, cioè, non suona, non succede niente. Ci togli il cestello, poi è un po' più piccolo, quindi in lavastoviglie ci sta molto meglio. C'è solo una griglia sul cestello che incastrarla, ecco. Però non è ai livelli della T21, che ogni volta che toglievo il cestello e continuava a suonare, ecco.
Quindi è praticità, insomma. E l'app invece è totalmente accessibile.
Sì, totalmente, avrei qualche...
parola grossa, ma insomma, diciamo, si può gestire.
Però diciamo che le cose, sì, le cose si fanno, ecco.
Okay.
È capitato ancora che purtroppo, ma questo anche Rocco penso che lo sappia, perché essendo tutti quanti nel gruppo di Casa Smart è successo qualche volta che qualche aggiornamento dell'applicazione della proscenica abbia
quello sempre
bloccato.
Siamo schiavi degli aggiornamenti, è sempre un lanciare, esatto, una monetina.
L'unica cosa che è un peccato, però questo anche nella T21 era così, per cui non è che, cioè, non cambia da questo punto di vista, è che appunto se c'è un aggiornamento che viene fatto dell'applicazione, ed è questo anche il motivo per cui magari qualcuno non vuole comprarla, se c'è un aggiornamento dell'applicazione e la friggitrice non va più, veramente lì non puoi più usarla. Ecco.
Certo.
Cioè, non è che c'è un'alternativa, c'è una manopola, uno dice
no,
accendo, e purtroppo se non va l'applicazione, non so, la regali a qualcuno, ecco, perché...
Chiaro. Ma devo dire che comunque, anche se hanno fatto dei bug nelle applicazioni, hanno corretto subito, poi diciamo sono abbastanza veloci nel rimediare.
Sì, 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 devo dire rispondono, anche ascoltano le segnalazioni.
Che non è poco, che non è poco.
Sì.
Bene, siamo arrivati alla fine.
Sì.
Noi ringraziamo tantissimo Maria Laura.
Grazie a voi, come sempre.
Il prossimo anno ti chiamiamo per Pasqua, per esempio, decideremo una data che sia significativa, e soprattutto ti facciamo tanti auguri per la tua guarigione.
Quindi, se vuoi, Marino, il prossimo anno mi chiami per dimostrare l'allarme.
Ok, va bene. Intanto ti auguriamo una buona guarigione, soprattutto.
Grazie.
E ti ringraziamo per essere stata
grazie
con
noi. Buonasera.
Bene. Grazie mille a te, grazie.
Io direi che siamo arrivati alla fine, vero Chiara?
Sì, siamo arrivati alla fine, c'erano tantissimi ospiti oggi, è stata una puntata molto fitta. Quindi
ci diamo appuntamento
al secondo mercoledì del prossimo mese, esattamente al 13.
Sempre.
Dove ti troveremo il prossimo mese? Da Lisbona, dove?
Il 13 sono finalmente tornato a Trieste, chissà. Speriamo, intanto ci provo domani, vediamo.
Lo scopriremo. Beh, salutaci tutti intanto.
Grazie, faccio gli auguri sia alle coppie analogiche che a quelle digitali, così includiamo tutti. Okay. Buon San Valentino. Ringrazio
buon
voi ovviamente.
Da parte mia.
Ecco.
Buon San Valentino.
E quindi, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie alla regia, grazie Chiara e grazie Rocco. Arrivederci a tutti.
Grazie a voi.
Grazie.
Volevo ricordare che alle 21 stasera, sì, certo, Le canzoni di Natale, le canzoni di San Valentino.
Sì, le canzoni, la playlist di San Valentino, è vero. È vero, Rocco.
Bene, bene.
Bravo che l'hai ricordato, l'avremmo fatto nel corso del pomeriggio, lo rifaremo, però giustamente diciamolo con anticipo. Grazie a Rocco Clementelli e
Bellissimo.
Marina Attini. Buon proseguimento
Grazie,
ad entrambe.
Orizzonti
Multimediali torna il prossimo mese, adesso sigla e poi una nuova puntata di Slash Box vi attende, prima però un po' di pillole di educazione finanziaria.